Va ora in onda il teatro musicale di Ferruccio Busoni, a cura di Maurizio Biondi. Terza trasmissione, Arlecchino.
Fanfara ironica, bizzarra, distorta, decisamente novecentesca. E da questa fanfara un prologo parlato con Arlecchino, il protagonista, che esordisce dicendo: uno spettacolo che si rivolge non ai bambini, non agli dèi, bensì alla comprensione umana. E continua dicendo: seppure non propriamente alla lettre, perché il significato è solo in apparenza a portata di mano. E qui vuole sicuramente sottolineare che dietro le apparenze di uno spettacolo leggero si cela una significazione profonda che appunto non sta nella superficie dell'opera. Un'opera ancora in tedesco, ancora su un libretto scritto da Busoni, che però segna il massimo avvicinamento al mondo italiano, quindi alle sue origini, alla fanciullezza del compositore. Il luogo è Bergamo attorno al 1700, i personaggi Arlecchino, Colombina, Leandro, che naturalmente richiamano il mondo delle maschere e della commedia dell'arte. E qui devo subito citare un antefatto importante per Arlecchino, ma in generale per il teatro di Busoni, è che questa esperienza, quando intorno agli 8-9 anni, non conosciamo esattamente il periodo, a Trieste la mamma Anna Weiss, pianista, lo porta a vedere il teatro delle marionette. Questa esperienza è veramente un archetipo, si fissa, spiega anche la grande passione per il teatro del fantastico, dell'irreale, per l'antinaturalismo e per il gusto della magia che ritorna in modo importante nelle opere di Busoni. Poi da grande, quando è in Italia, rivede ancora spettacoli di marionette ed è una fonte di ispirazione per questa, poi come anche per l'ultima opera, il Dottor Faust. Abbiamo davanti più che mai un'opera a numeri chiusi, canzonetta, terzetto, marcia, scena, romanza, duettino, cavatina, che quindi ha un riferimento retrospettivo al teatro del passato. Il primo personaggio che compare è Ser Matteo del Sarto, appunto Sarto, che vediamo intento a lavorare, a cucire e a leggere un libro amato che è la Divina Commedia, e quindi qui abbiamo una evidente proiezione autobiografica, come spesso fa Busoni nei confronti dei suoi personaggi, e anche una prima comparsa di piccoli frammenti della lingua italiana che circolano all'interno di questo libretto in tedesco. È il Dante che il nostro Ser Matteo sta leggendo, è il canto di Paolo e Francesca.
Thank you.
il riferimento è autobiografico non soltanto per Busoni, grande amante e lettore di Dante, ma per il personaggio stesso, perché in realtà questa storia di un tradimento d'amore è la stessa che lui vive, perché la moglie Annunziata è innamorata e accetta il corteggiamento di Arlecchino. Vediamo per un attimo apparire la coppia Annunziata e Arlecchino dalla finestra della casa di Matteo. E qui c'è un montaggio abbastanza singolare, perché il canto di Paolo e Francesca fa venire in mente al nostro personaggio la musica di Mozart. E in particolare l'aria libertina di Don Giovanni dall'opera omonima Fin Candelvino calda la testa, che da tutti i punti di vista sembra lontanissima dall'atmosfera del canto di Paolo e Francesca, ma che qui viene proprio montato in maniera anche piuttosto straniante, stranita e con un gusto novecentesco di sovrapporre elementi fra di loro incongrui, al di là del fatto che si tratta di due grandi amori, uno letterario e l'altro musicale, di Busoni.
Bei diesen Worten denk ich, ich weiß nicht wie, an die Musik der Oper.
L'idea di Arlecchino per liberarsi del marito di Annunziata è fargli paura annunciandogli la notizia falsa che è scoppiata la guerra e che i barbari, così chiamati, stanno per arrivare. Questo ci ricorda che l'opera più leggera, più lieta di Busoni comunque nasce dal grembo della guerra, è completata nel 1916. E ci ricorda anche come da sempre il comico funziona come uno strumento per esorcizzare la angoscia. E quindi tra il ridicolo e lo spaventato e l'angosciato, la comunicazione di Arlecchino dell'arrivo dei barbari.
Das Ende, Dinkes. Ich rate euch gegen Faust. Verschanzt euch. Die Barbaren hörte nicht. Trapp, trapp, schum, schum, trapp, trapp, schum, schum. Blut, Pest und Schändung. Seht, ich meine es gut.
Ihr seid der Teufel.
Geht, ich schließe euch auf. Nein, kein Widerstand. Ich kann auch streng sein. Hinein mit euch.
Arlecchino, che è il personaggio principale dell'opera e poi da lui, dal suo nome, il titolo, è di fatto un tenore, ma fondamentalmente non canta praticamente mai. Come avete sentito, il suo è un pure semplice parlato o uno Sprechgesang, cioè una intonazione vagamente musicale nella quale non sono definite bene le note, ma la durata dei suoni sì, quindi è un parlato ritmico in questo caso. Certo è l'idea che il protagonista principale sia sì un tenore che però non canta quasi mai, soluzione abbastanza irrazionale rispetto all'economia artistica, direi addirittura finanziaria, dello spettacolo. Ma Busoni non è nuovo a questo tipo di trovate, anche il rondò arlecchinesco che è un pezzo orchestrale legato in parte ai temi dell'opera, prescrive alla fine un intervento del tenore che canta soltanto un la 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 la, che è lo stesso che sentiamo qui nell'opera quando Arlecchino, spaventando Ser Matteo, lo fa cadere, riesce a rubargli le chiavi di casa per poter entrare ed è convinto che Ser Matteo scapperà per la paura dei barbari.
Thank you.
E qui appaiono due personaggi, l'abate cospicuo e il dottor Bombasto. L'abate gaudente, molto interessato al vino e alle sue giovanili pecorelle femminili, e il dottor Bombasto, apoplettico, un po' ciarlatano. Insomma, due figure che in realtà popolano la commedia e l'opera buffa da tempo, quindi due stereotipi, anche loro in qualche maniera due maschere. Li vediamo passeggiare in una conversazione apparentemente amabile, ma nella quale non fanno altro che insultarsi e prendersi in giro reciprocamente. In questa passeggiata, parlando della vita, delle donne, del vino, l'abate cospicuo a un certo punto si apre a un momento di commozione, seppure anch'esso un po' comico, nel quale celebra l'Italia, anzi in modo del tutto specifico la Toscana, la regione nella quale Busoni sognò per un momento di trasferirsi, o per meglio dire di tornare, comprandosi una villa a Fiesole. Ed è un omaggio che non indulge a facili ammiccamenti, a folclorismi superficiali, ma è veramente tutto impregnato di una profonda nostalgia. E questo nonostante che venga dalla bocca di un personaggio grottesco, ridicolo come l'abate cospicuo, e partendo dallo spunto, se vogliamo, un po' edonistico, se non addirittura blasfemo, del vino. Le parole di Cospicuo: nulla di comparabile a un fiasco gustato sulle colline di Toscana. Toscana, il sole illumina il sacro atto, attorno ride la campagna, torri di pietra vegliano silenti, tutto così antico e giovane e nobile e lieto. Io vi dico, in questo vino avverto la presenza del Signore. continuando la passeggiata. I due si ritrovano davanti alla casa di Ser Matteo, cospicuo intanto continuato da una posizione abbastanza, come dire, problematica, a lodare le donne che sono l'ornamento e la dolcezza dell'uomo. E giunti davanti alla casa di Ser Matteo vedono che tutte le finestre sono chiuse. L'opera si intitola Arlecchino, ovvero Le finestre, e le finestre sono un po' un simbolo ricorrente, se volete anche legato al tema della guerra o comunque a temi seri, negativi. Le finestre che si chiudono sono la incomunicabilità, l'egoismo degli uomini. E i due si preoccupano e cominciano a chiamare Ser Matteo, che poi a un certo punto esce dalla sua casa. Qui vediamo intanto la predilezione che abbiamo già indicato di Busoni per la commedia come luogo privilegiato dal quale osservare a 360 gradi la vita, quindi abbracciando anche il serio, il drammatico, la tragedia. È chiaro che ad esempio il Don Giovanni di Mozart da questo punto di vista per lui è un modello. È il talento particolare che ha Busoni nell'aprire questi squarci drammatici all'interno di un'opera leggera, di uno stile buffo. E qui ad esempio abbiamo un trio, perché Matteo esce di casa e immediatamente coinvolge nel suo terrore i due, l'abate cospicuo e il dottor Bombasto. In maniera un po' grottesca i tre si propongono anche di fare qualcosa di utile per la popolazione, di combattere, di reagire, e in particolare l'abate cospicuo è preoccupato per le sue giovani pecorelle femminili sulle quali rivolge la sua attenzione, perché teme che possano essere vittime della violenza da parte dei barbari, degli invasori. E qui abbiamo uno dei tanti riferimenti, l'abbiamo già trovato prima al teatro del Settecento e in particolare a certe arie buffe che sono caratterizzati da elenchi di nomi, di oggetti, in una forma di scioglilingua. L'aria del catalogo di Leporello nel Don Giovanni di Mozart, Madamina, il catalogo è questo, la cavatina di Figaro, l'argo factotum nel Barbiere di Rossini, sono due esempi tra i tantissimi si potrebbero fare di questa tradizione dell'aria buffa in forma di catalogo. E qui il breve riferimento, ma evidentemente voluto come citazione da parte di Busoni, sono appunto queste ragazze del villaggio che cospicuo vede nelle mani dei barbari: Rosina, Lucinda, Mariettina, Agnese, Beatrice, Concettina, eccetera, eccetera. Ser Matteo è così spaventato che il dottore Bombasto gli consiglia un salasso. E lui dice no, meglio di no, perché mi indebolirebbe ancora di più il sangue e questo non farebbe contenta Annunziata. E qui c'è un piccolo riferimento un po', diciamo, piccante, strano in Busoni, che è sempre così un po' ascetico e poco propenso alla frustrazione sessuale di Annunziata. I tre si mettono a ridere e propongono che comunque, prima di lanciarsi in imprese eroiche, possono fermarsi un attimo in osteria a bere un bicchiere di vino. E questo che naturalmente è una soluzione comica, grottesca, che evidenzia la natura bassa di questi personaggi, eppure come sempre Busoni riesce da queste situazioni anche a trasformarle nel contrario, nel senso che questa immagine di una umanità pacificata che in osteria davanti a un buon bicchiere di vino fraternizza e quindi appiana i conflitti, apre per un attimo in questa scena grottesca dei tre che si fermano all'osteria uno squarcio di bellezza e anche di riflessione profonda sui destini dell'umanità, sul senso della guerra e tematiche profonde di questo tipo. La scena successiva si apre con una marcia. E la marcia è uno di quei tipici archetipi musicali che popolano il teatro di Busoni, che utilizza spesso questo tipo di genere musicale. In questo caso è una marcia militare perché, come dice la didascalia, Arlecchino in atteggiamento guerriero con spada, mantello e stivali cavallerizzi, seguito da due ridicoli sbirri, viene per reclutare Ser Matteo, fondamentalmente per levarselo di torno e mandarlo via. Personaggio buffo di una scena buffa? Certamente sì, ma sorprendente come per un attimo l'allegro Arlecchino sembri tramutarsi in uno di quei truci militari che, ad esempio, popolano i disegni di Groz. Interessante come il povero Ser Matteo, pur in questa situazione comica, diventi veramente il simbolo sacrificale della vittima della guerra e continua a citare il suo amato Dante. Ora incominciane dolenti,
los nicht, ich will das dicke Blut euch kreisen machen. Platte Schildkröt, aufgespießte Heuschreck, du, Position! Kehrt, erstürmt mir jedes Weinhaus! Marsch!
Arlecchino è veramente il personaggio dalle mille identità e sempre cangianti come il suo costume. E in particolare qui è interessante il suo continuo, come dire, entrare e uscire nel gioco di identificazione rispetto all'autore. Busoni parla attraverso la bocca di Arlecchino, ogni tanto invece se ne distanzia, perché Arlecchino appunto è una maschera, è un personaggio, e lo fa tornare a essere il briccone senza scrupoli che vuole impossessarsi di Annunziata. Qui è interessante il fatto che Ser Matteo domanda: è permesso che porti con me il mio Dante in guerra? E la risposta di Arlecchino è una risposta con la voce di Busoni: nessuno dovrà mai dire che la guerra cancella la cultura. E poi, tornando a essere Arlecchino, continua: andate dove questi prodi vi portano, io custodirò la vostra casa. Che naturalmente è un'ironia sul fatto che in realtà lui si impossesserà della bella Annunziata. E Matteo poi chiude con l'ennesima citazione dantesca. L'opera nata dal grembo della guerra, qui assolutamente evidente. Ma in questo gioco di rovesciamenti tipici del teatro di Busoni compare finalmente la presenza femminile. Abbiamo soltanto fino adesso intravisto per un attimo Annunziata che da una finestra si sbasciucchiava con Arlecchino, ma adesso entra in scena Colombina. In una descrizione dei suoi personaggi, Busoni, parlando di Colombina, si limita a dire: lei è la donna, punto. Cioè proprio un'incarnazione di un'identità femminile quasi assoluta. Colombina è spaventata e, vedendo questo capitano militare, che poi è Arlecchino travestito, chiede protezione. Arlecchino tra sé: il cielo mi fulmini se questa non è la voce della mia donna. Questo tema, questo incantevole minuetto settecentesco, è una sorta di leitmotiv che accompagna Colombina e che ritornerà nell'opera e anche alla fine. Quindi lei non riconosce lì per lì Arlecchino, chiede protezione, e qui abbiamo di nuovo delle ricette tipiche secolari del teatro comico, cioè il travestimento, l'identità equivocata e poi il fatto che, accorgendosi della vera identità di Arlecchino, Colombina prorompe in un'aria di sdegno, un'aria di furia, che è proprio una categoria stilistica definita del teatro del Settecento. Ma poi Colombina si calma e canta una incantevole arietta, un tentativo di riconquistare, di sedurre il suo Arlecchino. Tutte le donne, quelle stupide, mi invidiano per te. Io ballo, suono il tamburello e canto, preparo piatti squisiti, ti curo e tengo in ordine la casa. Questo stereotipo dell'immagine femminile, che però non ha tanta presa su Arlecchino, il quale fa del libertinaggio una sorta di filosofia di vita. Come vuole una commedia degna di questo nome, si costituisce anche qui il classico triangolo amoroso. Lui, lei, l'altro. Lui, Arlecchino, lei, Colombina. L'altro, Leandro, altra maschera, personaggio di cantore con il liuto e che Busoni indica essere una evidente caricatura di un tenore vecchio stampo. E qui viene fuori anche un elemento sfruttato spesso nella storia dell'opera, che si potrebbe definire il cantar cantando. Cioè, noi sappiamo nell'opera i personaggi ovviamente invece di parlare cantano, ma ci sono dei momenti in cui cantano per davvero, e questo succede se ci sono delle serenate, dei brindisi. Ma il personaggio di Leandro è talmente, come dire, connaturato alla sua identità di cantore, di suonatore, che davvero il suo modo naturale di esprimersi è quello proprio del cantare, del cantar cantando. Sentiamo. E qui viene fuori un piccolo passaggio in italiano, perché questa evocazione del tenore vecchio stampo, del cantar cantando, della liricità operistica, richiama non solo Rossini, la convenzione operistica, ma anche proprio l'italiano. In particolare quando Colombina si dichiara delusa dagli uomini e tradita e offesa da Arlecchino, e Leandro da questo, sguainando la spada e con una chiara intonazione melodrammatica, comincia a cantare in italiano, con un linguaggio stereotipato da opera. Contro l'empio traditore la vendetta compirò, gioia mia, per il tuo amore il malvagio ucciderò.
Thank you.
Vorrei qui aprire una parentesi, una breve parentesi, su questo rapporto di Busoni con la storia, con la musica del passato. Ricordando questa sua condizione difficile, per la quale veniva accusato dai modernisti di essere conservatore e dai conservatori di essere modernista, o nel peggiore dei casi di essere eclettico, di non avere, come dire, individuato una propria dimensione stilistica. Questo però fa parte un po' dell'amore che Busoni ha per il passato, ma al tempo stesso di questo suo potente slancio visionario verso il futuro. E poi è legato a un'idea affascinante di carattere quasi neopitagorico, perché lui immagina che esista una sorta di etere musicale, diciamo così, nel quale la musica esiste da sempre ed esisterà per sempre. Questo vuol dire che interpretarla, come lui faceva da grande pianista qual era, o riscriverla, come faceva lui trascrivendo e rielaborando la musica di Bach e di altri, o componendo opere del tutto originali, erano tutti aspetti di uno stesso modo di rimettere in vibrazione questo etere musicale, questa musica fuori dal tempo e dalla storia. E questo spiega i continui trapassi di stile che ci sono nel suo teatro e non solo in quello. Anche l'aspetto apparentemente sarcastico con il quale lui evoca rappresenta la figura di Leandro, quindi a prima vista una parodia della convenzione del melodramma italiano, che in realtà lui amava la musica di Rossini, amava moltissimo la musica di Verdi, quindi non è un atteggiamento di presa in giro, c'è un elemento di ironia, ma direi forse nel senso romantico del termine, cioè la distanza che io ho da un oggetto anche amato e che è necessaria perché mi rendo conto dell'impossibilità di tornare a raggiungerlo. Quindi questa evocazione del passato, in cui c'è un elemento anche di buffoneria, ma mai di sarcasmo o di deturpazione di questo repertorio. E questo lo dico perché adesso sentiamo la fine del duetto tra Colombina e Leandro, una classica stretta in cui tutto si rapprende, si stringe, e nel quale Colombina commenta, ed è proprio un commento in un certo senso dell'autore all'interno della sua opera, questa arietta diventa proprio ridicola, perché qui la rivisitazione degli stereotipi settecenteschi è molto evidente, ma dobbiamo sempre considerare che c'è una componente di amore, di immedesimazione in queste rivisitazioni che Busoni fa del passato. Madame, dice Arlecchino, che sorprende i due, vedo che voi siete diventata fedele alla mia scuola, alla scuola del libertinaggio. Leandro e Arlecchino si fronteggiano, c'è un duello nel quale Leandro cade apparentemente morto o ferito mortalmente. Arlecchino scappa e richiesta d'aiuto. Arrivano il dottore, l'abate. Bisogna salvare, portare al riparo, a medicare il nostro Leandro. E qui tutte le finestre del villaggio si chiudono. Questo è un altro ritorno di questa simbologia delle finestre come modello dell'egoismo, come simbolo dell'egoismo, della grettitudine umana, eccetera. Si riesce a salvare Leandro perché compare quello che viene chiamato dal dottore l'asinus providentialis, l'asino provvidenziale che tira un carretto, e con questo asino provvidenziale si riesce a portare in salvo Leandro. E qui abbiamo la parte più importante dell'opera, di cui ascoltiamo una piccola parte, che è un grande concertato, un quartetto di stampo italiano che rimanda direttamente a Verdi, se non addirittura a un'opera. Un'opera che Busoni aveva molto amato da giovane, l'aveva sentita da bambino e poi la riscopre molti anni dopo. Citiamo il passo. Rigoletto. Avevo sentito una sola volta finora quest'opera nella mia più tenera infanzia. Avevo forse 9 anni. Mi posso ancora ricordare una sera a Trieste, in via Geppa, mia madre che mi raccontava il soggetto, ridotto per l'infanzia, e non sono molti anni, forse 4, che ho visto per la prima volta lo spartito per pianoforte. La musica della festa e il coro bisbigliato li ricordavo perfettamente. E io vorrei da parte mia ricordare che una delle rivelazioni più grandi nella vita artistica di Busoni fu la scoperta del Falstaff di Verdi, che lui giudicò essere un'autentica rivelazione nella sua vita artistica e anche umana. E ascoltando le opere, e non solo le opere di Busoni, a me sembra veramente quasi ad ogni passo di trovare degli spunti, delle vocazioni anche indirette del Falstaff. Rigoletto perché in realtà qui c'è un rimando abbastanza evidente. Il quartetto inizia con questa bella frase melodica in cui appunto si loda questo asinus providentialis. Sentiamola. E da qui si sviluppa il quartetto. Io ricordo che per Busoni scrivere un ensemble operistico significa anche misurarsi con il contrappunto, con la polifonia, con la capacità di mettere insieme più voci. Lui, grandissimo amante di Bach, della fuga, e compositore che ha nel contrappunto uno dei cardini fondamentali, si compiace di declinare in una forma leggera e teatrale questa complessa tecnica compositiva, per la quale naturalmente il modello fondamentale è Mozart. Abbiamo anche visto nel quartetto della Turandot questa idea di poter sovrapporre voci, stati d'animo, parole diverse simultaneamente. Qui mi sembra che il rimando al Rigoletto sia assolutamente evidente, con questo gioco anche di sillabazioni rapide e con la melodia che poi alla fine emerge all'interno di questa fitta trama contrappuntistica. Arlecchino non partecipa al salvataggio e lo vediamo apparire alla finestra della casa di Ser Matteo, nella quale lui è penetrato essendosi impadronito delle chiavi. Splendi mia stella. La didascalia indica Arlecchino spalanca le braccia come in un abbraccio universale e continua: il mondo mi si svela e giovine la terra. L'amore è libero. È qui Arlecchino diventa Busoni, diventa il rappresentante di una potente idealità, di una potente voglia di vivere, di una potente passione. E poi, anche questo è molto busoniano, si gira verso il pubblico e con grande disprezzo lo apostrofa: voi Arlecchini. Non conosco nella storia dell'opera un insulto, diciamo così, direttamente rivolto al pubblico, nel quale io comunque riconosco il fondamentale sentimento aristocratico e anche di disprezzo nei confronti, più che del pubblico, dell'umanità, da parte di Busoni. Arlecchini siamo noi, perché siamo noi ipocriti, siamo noi voltagabbana, siamo noi codardi e tutti gli epiteti peggiori che si possono associare alla figura di questa maschera. E l'opera poteva anche finire così, con Arlecchino che si dilegua e l'orchestra che svanisce in questo piccolo vortice di suono. Busoni ha un gusto particolare nel creare una serie di finali fittizi, numeri che sembrano concludere l'opera, ma poi in realtà ne viene un altro che dà anche lui l'impressione di essere l'ultima, poi ancora un altro e un altro. Un gioco un po' illusionistico di incasso. E noi qui vediamo apparire un personaggio che secondo me contende un po' ad Arlecchino la supremazia, il fatto di essere al centro un po' dell'opera, che è proprio Ser Matteo. Ser Matteo definito da Busoni l'idealista sconfitto e disilluso. E chi è l'idealista sconfitto e disilluso se non Busoni stesso? Lo vediamo che non vive un tradimento dalla parte della moglie Gerda, ma sicuramente un tradimento nei confronti delle sue aspettative, delle sue idealità, certamente sì. Assistiamo a un uomo smarrito che rimane solo, sembra avere perso in questa piccola Bergamo che improvvisamente gli appare gigantesca, di aver perso ogni riferimento, ogni amicizia. Sembra che regni di nuovo la pace, ma è una pace un po' mortifera, e ha in mano un biglietto che legge, in cui c'è scritto: sono andata ai Vespri, tornerò prima possibile, la tua Annunziata, che in realtà ormai è scappata con Arlecchino. Il buon Matteo continua a dire: mi pare tutto incomprensibile, incomprensibile, unbegreiflich. Questa non leggibilità del mondo, questo distacco dell'artista, dell'uomo nei confronti di una realtà che non è più decifrabile. È qui Matteo e più che mai Busoni. La solitudine, l'enigma della vita.
Thank you. Schwester begeben, komme so bald als möglich zurück, deine Annunziata.
A questo punto Busoni ci sorprende con un finale particolare che è il corteo dei personaggi che sul minuetto di Colombina vengono a ringraziare il pubblico. E questo è un classico esempio di rottura della quarta parete che c'è nel teatro moderno o nel teatro buffo, cioè gli attori denunciano la natura fittizia, il gioco scenico, e vengono a ringraziare un po' come protagonisti e un po' anche nella loro natura di cantanti e di attori. Fanno questa sfilata e si rompe l'illusione teatrale, si rompe appunto la quarta parete che separa, dovrebbe separare il pubblico dalla scena. Arrivano anche i due sbirri e con Annunziata al braccio arriva infine Arlecchino che si toglie la maschera e parla. Signori e signore, ho il grande piacere di presentarvi la mia nuova sposa. Non so se avete notato anche qui, ma succede mille volte in Busoni, questi rovesciamenti stilistici per cui dal settecentismo del corteo, della sfilata dei personaggi, quando arriva Arlecchino alla fine si passa in uno stile modernista, novecentesco, un po' iconoclasta, un po' provocatore. Alla fine Arlecchino parla, ma fa tutto tranne che, come dire, tirare su il cartello, cioè quella cosa che nel teatro è la morale della favola, per cui c'è una sigla, sembra materialmente venga tirato su un cartello con una scritta dove è riassunto il senso. Perché Arlecchino, in maniera un po' sprezzante e ironica, dice: lascio alle signore il compito di estrarre una morale che non c'è. Perché l'opera, il modernismo di quest'opera sta proprio nel suo non dare delle risposte. Proprio perché il gioco delle maschere, il gioco dei sentimenti è ambiguo, è sfuggente, questa è la condizione dell'uomo moderno. Per cui nostro Arlecchino augura la buonanotte al pubblico e nell'ultimo dei suoi guizzi sparisce. Sembra davvero la fine, ma non lo è. Non lo è, e la trovata di Busoni è veramente straordinaria. Qui si vede un po' l'animale teatrale. applausi, si riapre il sipario e noi assistiamo a un'ultima scena muta senza musica, nella quale vediamo il buon Ser Matteo in silenzio che cuce, legge il suo Dante e aspetta. E credo che questo sia davvero il simbolo riassuntivo. Io vi lascio all'ascolto dell'opera con un commento di Busoni che mi sembra molto significativo. Si rimprovera il mio Arlecchino di essere sarcastico e disumano. Invece io devo questa creazione all'impulso diametralmente opposto, alla pietà verso gli uomini che si rendono a vicenda la vita difficile. Più difficile di quello che dovrebbe e potrebbe essere, col loro egoismo, con i loro pregiudizi radicati nel sangue, con la forma che oppongono al sentimento. E poi conclude, per questo nell'Arlecchino, e questa intenzione è realizzata, si arriva solo a un riso doloroso. È il libretto d'opera più morale dopo quello del flauto magico, che io ammiro altamente. Grazie dell'attenzione e buon ascolto a tutti.
Abbiamo trasmesso il teatro musicale di Ferruccio Busoni a cura di Maurizio Biondi. Terza trasmissione, Arlecchino. Questo programma è stato realizzato grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.